Cari fratelli, oggi vorremmo chiedere a fratello Giuseppe la differenza tra le persone che ottengono la vita eterna e gli altri che invece ottengono la salvezza in Cristo. Fratello Giuseppe, c'ho molte domande a chiederti.
Alleluia, Dio ci aiuti allora.
Amen.
Forse posticipiamo l'incontro se c'è troppe domande.
Perché Dio
forse
ti benedica.
Si fa troppo complicato, so che voi sorelle qui siete cariche di domande. Che voi leggete i messaggi che i fratelli ci mandano,
sì.
Siete cariche di domande e poi venite da me e caricate la mitragliatrice e si salve chi può. Allora, speriamo che io non risponda a nessuna domanda, ma che sia solo lo Spirito Santo per il massimo che
Amen.
Posso farmi da parte.
Grazie,
nel nome
Gesù.
Di Gesù Cristo. Allora,
Amen.
Cosa...
Innanzitutto, dimmi. La salvezza è per opere o per grazia?
Salvezza è tutte e due. C'è la salvezza,
tutte e due?
C'è la salvezza per grazia e poi c'è un'altra salvezza per opere. Blasfemia.
Io conosco la salvezza per grazia.
Ti vedo già correre Efesini 2:8-9.
Esatto. Efesini 2:8-9. Dice:
senti gridare già all'eresia.
All'eresia.
All'eretico, al rogo. Vai, guarda, forse qualcuno avrà una sorpresa qui, ok? Andiamo.
Efesini 2:8-9.
Cosa dice?
Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Molto chiaro, la salvezza è per grazia.
E te l'ho detto che c'è una salvezza per grazia.
Ma non c'è oltre salvezza.
Però dice non per opere.
Sì, non per
opere.
Perché
quello che vuol dire lì è non per opere in Cristo che ci salviamo. Cristo ti salva solo con la sua grazia e non per opere in Lui.
Okay.
Però c'è un'altra salvezza che è per opere. Dove Cristo non entra.
Come ci sono due tipi di salvezza?
Ok, molti fratelli forse non conoscono, perché è facile leggere una scrittura e cavalcarla come un cavallo di battaglia fino al giorno del giudizio, puoi scoprire che c'erano altri cavalli. Allora guarda, ti rispondo subito, vai andiamo alla salvezza per opere, mostriamo che c'è anche una salvezza per opere.
Però, per chiarire, uno che crede in Cristo è salvato per grazia o no?
Per grazia.
Solo per grazia.
Però c'è gente che non crede in Cristo.
E allora non sono salvati.
C'è anche una salvezza per opere. C'è una ruota di scorta per gente che non va da Cristo, non va in cielo, non va nel regno di Dio, però si salva lo stesso. Guarda, perché non leggi la scrittura prima che qualcuno sviene?
Okay.
Perché già mi immagino. Allora, vai in Apocalisse 20. Apocalisse 20 parla di tante cose, ok? Il regno dei santi di Cristo sulla terra, Apocalisse 20, verso 4. Poi c'è la prima resurrezione, versi 5 e 6. E poi c'è Satana che viene liberato, verso 7. Giusto? Ce l'hai? Ce l'hai
sì,
lì?
Sì.
Segui. E poi verso 8, 9, 10, più o meno lì, non so, dice, dovrebbe parlare che il mondo segue Satana, però scende il fuoco dal cielo e distrugge, no? Che verso è dove descende
9.
Il fuoco? 9. Poi Satana è gettato nel lago di fuoco, credo verso 10.
10.
No? Ok, controlla. E poi questo lo puoi leggere testualmente, dall'11 al 15 parliamo della salvezza delle opere, senza Cristo.
Però
questa gente non va in cielo, attenzione.
Qui parliamo dopo il millennio.
Dopo il millennio, sì. Il verso 7 dice Satana sarà liberato dopo i mille anni,
okay.
E inganna il mondo di nuovo. Però scende il fuoco dal cielo e distrugge tutti, capisci? E dopo ci saranno nuovi cieli e nuove terre, perché questa terra è stata bruciata, il pianeta, la superficie, non il globo, la superficie è bruciata e quindi ecco che c'è nuovi cieli e nuova terra, nuova Gerusalemme, capitolo 21, corretto? Potresti leggere dal verso 11 al 15, lì parla della salvezza per opere senza Cristo. E non è una salvezza però per il regno dei cieli, è una salvezza... quelli che sono salvi qui andranno nella nuova terra, non nel nuovo cielo, non nella nuova Gerusalemme. Ma leggi, andiamo per gradi.
Ok, verso 11. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita.
Ok, questi riti davanti al trono sono quelle anime che non erano salve in Cristo, non erano salvate e che non facevano parte del corpo di Cristo, non hanno regnato con Cristo.
E come sai?
aspetta un attimo, non hanno regnato con Cristo per i 1000 anni, come è scritto in Apocalisse 20, da 4 a 6. E capisci, ci sono quelli che risuscitano e regnano con Cristo per 1000 anni, Apocalisse 20, 4 a 6.
Okay.
Però, quindi per 1000 anni regnano, però quelli che non hanno Cristo non regnano, ma sono tenuti in una prigione spirituale, come dice in 1 Pietro 3,19 e capitolo 4, verso 6. Parla di una prigione spirituale dove le anime non salvate in Cristo sono tenute, prigioniere, è un carcere spirituale. Alla fine del millennio, vabbè, dopo che Satana è stato lanciato nel lago di fuoco dove già c'era l'anticristo, Apocalisse 20, verso 9 e 10, lì, e allora questi vengono fatti a presentarsi davanti al trono bianco, davanti al trono di Dio. Quindi queste persone che si presentano davanti a questo trono bianco sono quelli che non avevano Cristo, mi segui? Uh-huh. Che non hanno partecipato alla prima resurrezione. Come dice nei versi 5 e 6, benedetto chi partecipa alla prima resurrezione, perché regneranno con Cristo mille
Quando
anni.
Passa la prima resurrezione?
Prima resurrezione avviene immediatamente prima del rapimento.
Okay.
Come dice nel primo Tessalonicesi capitolo 4.
Quindi, la resurrezione dei santi?
Sì,
okay.
La prima resurrezione.
Okay.
La seconda resurrezione è una resurrezione terribile, perché andranno a presentarsi davanti al giudizio del trono bianco, che chi non lo passa va nel lago di fuoco, come appunto leggi, continua a leggere.
Versetto 11.
12, 13.
Sì, 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
Capisci? Non per grazia.
Uh-huh.
Capisci? Non per grazia.
Secondo
ma
le loro
però
opere.
Per questi non hanno Cristo. Uh-huh. Quindi vai avanti.
13. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
Capisci? Ripeti di nuovo.
Che è l'Hades?
L'Hades è il soggiorno dei morti, il posto dove le anime, le persone che muoiono, vanno nell'Hades, è un posto, una specie di carcere spirituale.
Persone senza Cristo?
Persone senza Cristo, sì.
Okay.
Lo vedi quello in Luca, capitolo 16, c'è il ricco egoista che va nell'Hades.
Ah.
E lì mendicava Abramo per una goccia di acqua.
Non è l'inferno?
No, non è il lago di fuoco. Il lago di fuoco, alcuni ci andranno dopo questo giudizio del trono bianco. E quelli che non supereranno questo giudizio, che non hanno opere sufficienti, e saranno gettati nel lago di fuoco. Coloro che invece non erano completamente irrecuperabili, malvagi, pervertiti, eccetera, al di là di ogni possibile recupero, andranno a vivere nella nuova terra, invece, perché appunto vediamo nel capitolo seguente, capitolo Apocalisse 21 e 22. Infatti, se tu vedi, se vai Apocalisse 21, aspetta che lo cerco anch'io, Apocalisse 21. Allora, Apocalisse 21, verso primo dice nuovo cielo, nuova terra, e verso 2 è la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo come una sposa. Quindi la nuova Gerusalemme è il luogo dove la sposa di Cristo, i cristiani fedeli andranno a vivere con Cristo.
La sposa,
che non
sì.
Tutti i cristiani saranno la sposa, solo quelli fedeli, va bene?
E gli altri posti che sono?
Gli altri posti sono il nuovo cielo.
Sì.
Ok, e nuova terra. Cioè adesso il diavolo è in cielo, va bene? C'è un luogo nel cielo dove è riservato al diavolo, una specie di ghetto, dove il diavolo vive ora.
Il diavolo è il paradiso?
Il diavolo non è una parte dove Dio ha segregato il diavolo e i suoi demoni, e loro non sono nell'inferno adesso, capisci?
Uh-huh.
Ok, in Apocalisse 19, 20, l'anticristo, il falso profeta, andranno nel lago di fuoco alla fine della battaglia d'Armageddon, alla fine di Apocalisse capitolo 19, però il diavolo andrà in prigione. Apocalisse 20, dall'1 al 3, il diavolo viene incatenato in una prigione, perché dopo il millennio egli sarà liberato, Apocalisse 20, verso 7, per ingannare il mondo nell'ultimo test. Le persone che hanno vissuto nel millennio e che dovranno anche loro cercare di ottenere la salvezza in Cristo, credendo in Cristo, salvezza per grazia, però quelli che non avranno ottenuto, quelli che non si saranno salvati in Cristo, come avviene oggi, allora alla fine del millennio il diavolo li ingannerà e quindi saranno giudicati da Dio al giudizio del trono bianco.
Però adesso il diavolo e i demoni non sono sulla terra?
Sì, vengono sulla terra, vanno e vengono, ma la loro abitazione non è sulla terra, l'abitazione è una parte riservata nel cielo perché infatti vede in Apocalisse 12, dice verso 7, ci fu battaglia nel cielo, e se continua a leggere vedi che l'arcangelo Michele scaccia, butta fuori il diavolo e i suoi angeli, cioè i demoni, dal luogo dove sono nel cielo, li butta sulla terra, e sulla terra perseguitano la donna.
E quando succede?
Cioè la donna è la sposa di Cristo, e quindi i cristiani.
Quando succede questo, che è buttato fuori?
Questo succederà allo scoppio della tribolazione, nel mezzo dei 7 anni. Infatti vedi che quando il diavolo è gettato sulla terra, lui persegue dalla donna, Apocalisse 12, e quindi verso 14 vedi che la donna viene protetta per 3 anni e mezzo, che si chiama un tempo, tempi e la metà di un tempo. Va bene, che è lo stesso di Apocalisse 12:6, che dice 1260 giorni, cioè 3 anni e mezzo. Il periodo della tribolazione.
Ok, ritorniamo a Nuova Terra.
Nuovi cieli, Nuova Terra e Nuova Gerusalemme, Apocalisse 21:1-2.
Ok, che è la Nuova Terra? Che è?
Nuova Terra, dopo che la Terra viene bruciata, Apocalisse 20 verso 9 e 10, Dio ricrea, la ricrea di nuovo, perché adesso la Terra è inquinata, c'è inquinamento sotto la Terra, le falde acquifere, i mari sono inquinati, la superficie della Terra è inquinata, i cieli sono inquinati, la stratosfera è inquinata di rottami, di satelliti, è tutto inquinato, perché il cuore dell'uomo è inquinato, ovunque l'uomo arriva inquina, perché il suo cuore è inquinato. Allora Dio brucerà tutto. Apocalisse 20 verso 9 e 10, brucia tutto e quindi ricrea di nuovo come un giardino dell'Eden, capisci? Mm-hmm. Ricrea la nuova terra, quindi nella nuova terra ci andranno a vivere quelli che avranno superato il giudizio del trono bianco e che saranno salvati per opere, che non erano assolutamente malvagi, capisci? Ma neanche meritavano andare nel lago di fuoco, perché Dio è amore. Quindi c'è un equilibrio.
Però sono salvati senza Cristo.
Sono salvati senza Cristo e Dio li salva per opere.
E come mai Dio fa questa cosa?
Perché Dio è amore. Cioè, contrariamente a come molti predicano, che Dio,
un attimo, che non
che
crede
Dio
in
per un millimetro va in cielo e per 2 millimetri va nel lago di fuoco, millimetri in virgolette. Cioè Dio c'ha molti gradi, capisci?
Un attimo che non
infatti,
crede in Cristo.
Scusa se ti interrompo. Infatti mi viene in mente una scrittura nei Vangeli, che Gesù dice guai a te Corazin, guai a te, ha sgridato diverse città, perché se i miracoli che sono stati fatti in voi fossero stati fatti in Sodoma e Gomorra si sarebbero pentiti. Quindi, ma nel giorno del giudizio, disse Gesù, Sodoma e Gomorra saranno trattati con meno rigore di voi. Quindi Sodoma e Gomorra non andranno al lago di fuoco, saranno giudicati in base alle loro opere, capisci? Quindi saranno trattati con meno rigore, non è che tutti vanno al lago di fuoco, capisci? Semplicemente saranno giudicati e andranno nella nuova terra. Nuova terra vivranno come vivono oggi, ci sarà giornate di 24 ore, il pianeta rivolverà in su se stesso 24 ore, intorno al sole ci vorrà un anno, la gente andrà a dormire, si sveglierà, lavorerà e dovrà essere purificata, avranno peccati, avranno malattia spirituale, mentre nel Regno dei Cieli, in Nuova Gerusalemme, dice, legge Apocalisse 21, non c'è bisogno del sole perché la luce di Dio la illumina, saremo come gli angeli, saremo come Gesù, siamo il corpo di Cristo, noi Gerusalemme, quindi quello è paradiso 100%, e Dio abiterà lì. E mentre nella nuova terra ci saranno ancora adulteri, ci saranno ancora idolatri, ci saranno ancora peccatori, ci saranno ancora ogni tipo di peccatori che dovranno essere guariti attraverso le foglie dell'albero della vita, che quelli di noi che vivranno a Nuova Gerusalemme usciranno ad amministrare loro. Ma questo lo puoi leggere, Apocalisse 22, no, lo vuoi leggere?
Ok.
Guarda, perché che alcuni fratelli potrebbero non essere pratici in queste scritture. Allora, Apocalisse 21:22, comincia dal 21, parla da 12 porte della Nuova Gerusalemme.
22.
Ok, Gerusalemme in questo capitolo dice che è altissima, è come 2400 chilometri di altezza.
Apocalisse 21:22.
21:22, sì.
Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'agnello sono il suo tempio.
Capisci? Infatti, come vedi anche nel libro degli Atti 7:48, dice Dio non abita in templi fatti da man d'uomo.
Sì.
Gesù parlò con la Samaritana in Giovanni capitolo 4, credo circa il verso 20, e disse non in Gerusalemme, non su questo monte, ma veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, perché Dio è uno spirito. Quindi già, e poi quando Gesù ha insegnato la preghiera, il Padre nostro, si è fatto la tua volontà come in cielo così in terra, quindi in terra dovremmo vivere già senza templi. Il templo è una cosa del Vecchio Testamento, troppi cristiani vivono nel Vecchio Testamento con i templi. In realtà Prima Corinzi 3,16, noi siamo il Tempio. Poi Matalegia.
23. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada.
Alleluia. Amen. Tutti quelli che hanno avuto esperienze spirituali, alleluia, hanno visto Gesù, una luce più lucente del sole. 24.
Wow. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Va bene. Quindi ci saranno ancora nazioni, capisci?
Sulla
terra? Noi siamo, sì, sulla terra. Mm-hmm. Noi saremo in cielo e saremo un'unica nazione, il corpo di Cristo. Però vi sono altre nazioni che non sono salvate per il sangue di Cristo, che, come si dice, scamperanno per il rotto della cuffia al giudizio del trono bianco e quindi entreranno nella nuova terra e lì si formeranno nazioni di nuovo. E chi sono questi re della terra? Leggi Apocalisse 5,10. Leggila.
5,10? Sì. Dice, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra.
Quelli tra di noi che sono fedeli saranno chiamati a regnare sulla terra come re, capisci?
I credenti
re,
fedeli. Regine.
Quelli che sono fedeli, come Gesù disse in Luca 22, credo, dice, tu sei stato fedele con 10 talenti, regna su 10 città. Tu, fedele con 5 talenti, puoi regnare su 5 città. Un esempio che vi saranno re, capisci? Gloria a Dio.
Amen.
25.
Apocalisse 21?
21, sì.
25. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più.
26.
E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni.
Ok, questo si può interpretare, secondo me una buona interpretazione del verso 26, è un'interpretazione ovviamente, non niente di dogmatico. Leggi 27 prima, guarda.
E nulla di impuro né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Ok, prima di spiegare questo verso 26 vorrei andare al capitolo 22, okay, al verso 14 e 15.
22 e 14. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Ok, capisci? Quindi, nelle porte della città...
La beati, città è la Nuova Gerusalemme.
È la Nuova Gerusalemme. Okay. Beati quelli che mettono in pratica i comandamenti di Cristo, avranno diritto all'albero della vita e di entrare nella città. Mm-hmm. Capisci? E abbiamo letto al verso Apocalisse 21-27 che niente di immondo potrà entrare nella città, ma solo quelli nel libro della vita dell'agnello. Yeah. Questo non è il libro della vita di Apocalisse 20, 13, dove dice chi non è scritto sul libro della vita sarà cacciato, sarà nel lago
del
di fuoco.
Del trono bianco.
Del trono bianco. Questo non è il libro della vita del trono bianco, Apocalisse 20, 13, che saranno giudicate per le opere. Questo è un altro libro, il libro della vita dell'agnello. Solo questi scritti nel libro dell'agnello potranno entrare nella Nuova Gerusalemme. Non quelli del libro della vita, ma quelli del libro della vita dell'agnello. Mm-hmm. Capisci?
Quelli che sono salvati per l'agnello.
Per l'agnello, per grazia, cioè i cui peccati sono stati lavati dal sangue di Cristo. Invece questi qui che sono fuori dalla città vivranno come adesso, si sveglieranno, andranno a dormire e avranno bisogno di guarigione. Leggi il verso 15.
15, Apocalisse 22. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Capisci? Fuori dal Nuovo Gerusalemme, nella Nuova Terra, sulla Nuova Terra, vi saranno le persone come le vedi oggi, esattamente come oggi. Mm-hmm. Solamente che non vi sarà più il diavolo, non vi saranno più quei cavalieri dell'Apocalisse che vanno in giro a generare guerra, a generare odio, a generare morte, eccetera.
E come mai
Apocalisse
no?
capitolo 6. Perché loro saranno nel lago di fuoco, il diavolo sarà nel lago di fuoco e non sarà più lì a generare il male. Mm-hmm, quindi, quindi invece del mondo peggiorare di male in peggio come oggi, andrà di meglio in meglio, perché questi ammalati, che sono ammalati spirituali, saranno guariti da una medicina spirituale che si chiama le foglie dell'albero della vita, che poi legge Apocalisse 22,2.
Apocalisse 22,2. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
La guarigione delle nazioni, quali nazioni? Queste nazioni del verso 15, okay, che dice maghi, fornicatori, omicidi, idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Va bene?
Però queste nazioni non credono in Cristo?
Questi non sono salvi in Cristo, però, ecco, adesso torniamo al capitolo 21, verso 26, adesso posso spiegarlo, che è collegato con la tua domanda. Leggi 21-26.
21-26.
Capitolo 21, verso 26.
E in lei si porterà...
In lei, dentro la Nuova Gerusalemme...
Ok, si porterà la gloria e l'onore delle nazioni.
Ok, allora, che succederà a queste persone qui che saranno guarite dalle foglie dell'albero della vita, che non sono foglie che si vendono in farmacia? Non è una
sì.
cosa, non è una foglia che fai un tè, lo bevi.
È se... una guarigione spirituale?
È una cosa
o...
spirituale,
ah, sì?
È logico. Questo è l'albero della vita, quindi le foglie danno vita.
La salvezza?
L'albero è Cristo, capisci? Quindi praticamente la mia interpretazione del verso 26, niente di dogmatico, nessuno deve crederlo, però come lo interpreto io, qual è la gloria e l'onore che Dio accetterà nella Nuova Gerusalemme? Cosa possono portare? Barbabietole, patate, oro, argento? Dio
no.
schiocca le dita e genera montagne piene di oro. Quali sono la gloria e l'onore?
Le anime.
Anime salvate. Quindi, esatto, questa è la mia interpretazione. Secondo me, la gloria e l'onore delle nazioni sono le persone che ricevono la salvezza di Cristo, va bene, dopo il millennio, nella nuova terra, perché vi saranno re tra di noi che regneranno e che predicheranno il Vangelo, che amministreranno la salvezza del Vangelo, e sarà amministrata in un modo che solamente quelli che sono degni la riceveranno. Non sarà come andare lì a ripetere una preghierina con un pappagallo e credere di essere salvato, ma saranno testati, provati, vedere se veramente sono salvi, e quelli che veramente sono salvi tramite giudizio infallibile dello Spirito Santo, ecco che i re li porteranno dentro a noi Gerusalemme come una cosa gloriosa, anime salvate, capisci?
Wow.
Quindi secondo me è un'interpretazione. Questo, quando è interpretazione io lo dico, però secondo me questa gloria è che nell'amore di Dio, perché Dio è amore, nell'amore di Dio c'è anche una salvezza anche dopo, anche per questa gente che sono maghi, fornicatori, omicidi, idolatri, come sono oggi. Chi di noi prima di essere salvato non era schiavo del peccato? Come Paolo ha detto di se stesso in Romani capitolo 7, sono schiavo del peccato. Tutti eravamo, quindi non è che questa gente è peggio di noi. Perché la salvezza dovrebbe essere solo per noi che siamo nati adesso? Quelli che nasceranno dopo, poveri disgraziati, niente.
Dopo quando?
Dopo, nella nuova terra, dopo il millennio. La salvezza di Cristo, come la vedo io, c'è durante il millennio e dopo il millennio. Sono false dottrine che Dio toglie la grazia al rapimento, dopo il rapimento non c'è più salvezza, ma è ridicolo. Perché Dio non può più salvare dopo il rapimento? Ma chi l'ha detto? Ma dove è scritto che non c'è più grazia? Sono dottrine di uomini che vogliono vendere libri e fare soldi, ma non è mica vero. Dove è scritto nella Bibbia che dopo il rapimento non c'è grazia?
Allora, dopo che andiamo in paradiso, continuiamo a evangelizzare sulla nuova terra.
Assolutamente.
È super.
Per me, guarda, per me il paradiso non è un bel posto se non posso evangelizzare. Cioè, guarda, per me evangelizzazione è la mia vocazione, la mia chiamata, il mio dovere, il mio hobby, il mio passatempo, il mio sogno, il mio desiderio.
Amen.
Perché si tratta di dare Cristo. Io ho il lavoro più bello del mondo e non sono il solo. Dare la vita eterna, dare la salvezza,
Amen.
Dare l'amore,
Amen.
Dare la gioia, guidare gente a Gesù. Non posso immaginare un lavoro migliore.
Grazie a Dio.
Poi mi puoi nominare presidente dell'America, presidente del Sud America, presidente dell'Australia, presidente del mondo, io direi no grazie, non ho tempo da perdere con queste stupidaggini, io devo andare a dare la vita, non vado a cercare, non vado a caccia di voti, votate per me perché così alzeremo i salari, è una buona idea, però puoi alzare il salario, ma guarda la gente che ha il salario alto. Guarda i ricchi e straricchi, gli ultra ricchi che vivono nei yacht girando il mondo, sono felici, sono i più infelici, sono i più miserabili, sono i più tirchi, sono i più avari, sono i più divorziati, omosessuali, pervertiti, devono dormire alla notte col calcolatore in mano per vedere quanto devo guadagnare domani. No, grazie, voglio Gesù. Per me è più benedetta una stalla di Betlemme, dormire sotto un albero sul Monte degli Olivi, che non tutte le ricchezze che il diavolo mi può dare. Next.
Amen. Allora, se ho capito bene, un ateo che vive oggi, anche senza Cristo, può salvarsi per opere al trono del giudizio bianco?
può salvarsi, però attenzione, è pericoloso, perché se manchi quello lì vai nel lago di fuoco.
Però che succede con uno che non passa il trono del giudizio bianco?
E va nel lago di fuoco, Apocalisse 20, 13 e 15. Lo vuoi leggere?
Sì.
Leggi.
Apocalisse 20.
13 e 15.
Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Che è la morte seconda? Il libro della vita, puoi spiegarci un poco?
Sì, il libro ci sono due libri, okay? C'è il libro della vita,
yeah,
che sarebbe questo del trono bianco, e poi c'è il libro della vita della,
dove la della gente mia, è giudicata per opere.
Però, sì, il libro della vita può essere cancellato, va bene, questo lo puoi vedere già nell'Esodo, credo capitolo 32, verso 32, mm-hmm, lì Dio dice: cancellerò del libro della vita chi pecca contro di me. Esodo 32, verso 32 e 33.
Anche i cristiani?
No, i cristiani veri che hanno ricevuto Gesù, eccetera, non possono essere cancellati. Guarda, ti do una scrittura. Apocalisse 13, okay, verso 8. Vuoi andare lì?
Apocalisse 13,
verso 8. I cristiani salvati per grazia, che hanno veramente ricevuto Gesù, anche se poi si comportassero male, ok? Cadessero nel peccato, eccetera, Cristo li tiene salvi. Leggi questa scrittura.
13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Ok, qui stiamo parlando, ovviamente, si sa, dall'Anticristo, Apocalisse capitolo 13, che sarà adorato dal mondo. Però verso 8 dice una cosa interessantissima. Ok, è l'unica parte nella Bibbia che ho trovato così chiaro sul fatto che chi è scritto nel libro della vita dell'agnello, cioè un cristiano veramente salvato, non può adorare l'Anticristo.
E però come... non dice che i cristiani non verranno cancellati?
Calma, questo è un altro passaggio che... ci andremo fra poco.
Okay.
Si tratta di un altro libro, il libro della vita. Questo non è il libro della vita e basta.
Sì.
Questo è il libro, è un altro libro, il libro della vita dell'agnello. Uh-huh. Mi segui? Allora, cerchiamo di capire bene questa scrittura. Dice, questi qua non possono, impossibile, assolutamente, fuori discussione, adorare il diavolo, prendere il marchio della bestia e quindi andare nell'inferno, al lago di fuoco, come dice in Apocalisse 14:9.
Okay.
Non è possibile. Perché? Perché non possono perdere la salvezza, capisci? Non puoi cambiare, dici, se una cosa è un diamante, se una cosa è alluminio, se una cosa è ferro, non puoi dire questo alluminio è diamante, questo è alluminio, questo è diamante, questo è diamante, capisci? Questo è Cristo ed è Cristo, non è il diavolo, questo è un credente salvato, non è un demone, cioè non si possono cambiare le cose. Capisci? Dio è il creatore, il diavolo è l'usurpatore e le cose sono reali. Quindi assodiamo che uno nel libro dell'agnello non può adorare l'anticristo, perché è protetto dagli angeli, Salmo 91, protetto, assolutamente, mm-hmm, circondato. Quindi questo è chiaro?
Sì.
Libro dell'agnello non puoi adorare l'anticristo, non puoi prendere il marchio della bestia, quindi...
Però senza adorare l'anticristo, come sappiamo che un cristiano nel libro dell'agnello non può essere condannato all'inferno, cancellato?
Ma come? Perché, scusa? Se non sta adorando l'anticristo, perché deve essere cancellato, mandato all'inferno?
Però l'unico peccato che te cancella è adorare l'anticristo?
No, ma qui mostra che è impossibile per loro cadere, capisci? Mostra che questa impossibilità di prendere il marchio della bestia, va bene, e mostra che loro hanno la salvezza garantita, come dice in Romani capitolo 8, che dice che abbiamo la salvezza eterna garantita.
Io vorrei sapere come sai che del libro della vita dell'agnello uno non può essere cancellato di sicuro?
E perché lo dice qua? Apocalisse 13:8, guarda, se Dio dà una garanzia qua al 100% che nessuno sul libro dell'agnello potrà mai prendere il marchio della bestia,
sì,
adorare l'anticristo, eccetera, quindi qual è il peccato più piccolino di questo che possono cadere? Se neanche questo li può far cadere,
ah,
capisci?
Ah, tu dici che se un peccato così grande non può farli essere
sì,
cancellati.
Una situazione così pressante, così terribile, che non puoi andare a comprare niente, non puoi comprare, non puoi vendere, Apocalisse 13, e neanche questo, neanche questa minaccia dà la possibilità a nessuno di questi nell'arrivo dell'agnello di poter cambiare idea, fare uno sbaglio, capisci? Nessuno di loro, quindi quale peccato potrebbe farli cadere? Non esiste un peccato. E perché nessuno di loro può cadere? Perché ovviamente sono protetti sovrannaturalmente. Noi vediamo in Giovanni 10,28, Gesù dice: nessuno li può strappare dalla mia mano. Io do loro la vita eterna, dice, e non periranno mai, e nessuno li può strappare dalla mia mano. Romani 8, 35-39, cose presenti, né cose future, né vita né morte potranno separarci da Gesù Cristo. Cioè Efesini capitolo 1 dice: siamo sigillati dallo Spirito Santo, un sigillo che il diavolo non può rompere, siamo protetti. Capisci? Qui c'è una garanzia incredibile. Tutto il mondo adora l'anticristo e questo è il libro dell'agnello, è impossibile per loro di prendere il marchio. Capisci? E io so di cristiani in chiesa che dicono che non c'è niente di male a prendere il microchip, che non è il marchio della bestia. Questo mostra che quando arriverà il marchio della bestia, che sia il microchip, che sia un'altra cosa, ci saranno dei cristiani, tra virgolette, che diranno: ma no, questo va bene, andiamo a comprare e vendere e mangiamo. Capisci?
Allora, un cristiano che sta scritto nel libro dell'agnello, se commette un peccato oltre che adorare la bestia, un peccato pequeño, non c'è condannazione per él?
Un peccato piccolo? No, c'è solo un peccato, respingere lo Spirito Santo, Matteo 12, che sarebbe respingere Gesù Cristo, che sono la stessa persona. Tu non puoi accettare Gesù e respingere lo Spirito Santo, è impossibile, perché è la stessa persona. Quindi la parte del peccato di respingere lo Spirito Santo, quindi respingere Gesù, quindi respingere la salvezza, non esiste un peccato. L'ha detto Gesù, che praticamente ogni peccato sarà perdonato in Cristo. Tu lo vedi in Matteo 12,31, ogni peccato contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Capisci? E tutti gli altri peccati sono perdonati nel sangue di Cristo, come dice Matteo 18, 21 e 22. Dice: quante volte perdonò mio fratello? 7 volte? No, 70 volte 7. Ora, se Cristo dice ai suoi discepoli perdonare 490 volte al giorno, tu credi che lui ci perdonerà di meno? Va bene, infatti,
no.
Infatti quando dice Matteo 5, se tu guardi una donna in modo sbagliato, hai commesso adulterio. Ora, ricordati che in Galati, capitolo 5, dice: gli adulteri non vanno nel regno di Dio.
Sì.
Galati 5 dice: gli adulteri, quelli che litigano, quelli che siamo in divisione, non vanno in Dio. Ora, se tu basta e guardi una donna in modo sbagliato, non puoi andare in cielo, qui non si salva nessuno, perché
sì,
tutti prima o poi abbiamo sbagliato. Allora, cosa voleva dire Gesù? Chi dice raca un fratello, chi dice stolto, va nel lago di fuoco, va al giudizio. Stava parlando ai giudei, dicendo: se voi non ricevete Cristo, il Salvatore, anche se seguite la legge di Mosè, non potete salvarvi, perché è sufficiente che guardate una donna e avete commesso adulterio, se la guardate in modo sbagliato. Quindi Gesù stava dicendo quello, perché poi lo vediamo nella scrittura che ti ho citato, in Matteo 18, tu perdonerai il fratello 490 volte al giorno, basta che si pente. Quindi tutti i peccati sono perdonati, capisci? In Cristo, va bene? Un'altra scrittura, guarda, in prima epistola dell'Apostolo Giovanni, capitolo 2, dice: figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate.
Sì.
E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, egli è la propiziazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Amen.
Quindi cosa vuol dire? Che propiziazione vuol dire pagamento, ok?
Sì.
I peccati che noi stiamo facendo adesso, poiché abbiamo Gesù Cristo nel cuore, abbiamo lo Spirito Santo, ok? È il Signore Gesù Cristo che ci porta al pentimento, prima o poi. Perché? Perché siamo salvi. È semplice. E come io ho un bambino di 3 anni, e quando sbaglia, prima o poi lo correggo. È così. Lo
sì.
Prendo per mano, gli spiego, e a volte posso alzare anche la voce, posso anche correggerlo finché capisce. Lui capisce. E così siamo noi. Dio ci prende per la mano e dice: guarda che questo è sbagliato, come Davide e Batseba. Davide ha commesso adulterio, ha ucciso il marito, però prima o poi il Spirito Santo, dopo un anno di peccato, quando è stato confrontato, Davide si è pentito. Perché? Perché aveva lo Spirito di Dio. Così siamo noi. Quindi non dice: è stata la propiziazione, ci ha salvato una volta e adesso basta. No, continua a propiziare, continua a salvarci, continua a mantenerci salvati. E se no, buonanotte. Capisci? Bene, vorrei andare adesso a un passaggio in Giovanni capitolo 5.
Ok.
Allora, verso 28 e 29, vuoi leggerlo?
28 e 29. Giovanni 5. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio.
Ok, vedi qui, tutto dipende dalle opere in questo passaggio, lo vedi chiarissimo.
Sì.
Saranno giudicati per le opere, non si parla di grazia, non si parla di Cristo, non si parla di sangue per la nostra salvezza. Ora leggi verso 24.
24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Okay,
questo
qui,
è il contrario.
Il contrario. Qui dice non viene a giudizio, sì. E dall'altra parte dice resurrezione di condanna.
Nello stesso capitolo.
Nello stesso capitolo.
E allora?
Quindi qui abbiamo questi che vengono giudicati e anche condannati, quindi in
però,
base alle opere.
Yeah.
E qui vediamo non vengono neanche in giudizio. Cosa vuol
quelli
dire
che hanno questo? Vita eterna, dice.
Esatto, capito? Quindi qui abbiamo un perfetto esempio del giudizio del trono bianco, salvati per opere, perché non hanno Cristo, versi 28 e 29.
Ok.
Ok, e il giudizio del trono di Cristo, secondo Corinzi 5, 10.
Okay.
E Romani 14, 10 parla del giudizio del trono di Cristo.
Che
non è? E non è un giudizio di condanna, saremo giudicati diciamo in base alle opere in Cristo. Ci saranno quelli che regneranno come re.
Però dice che in versetto 24 di Giovanni 5 che non viene in giudizio a vita eterna, è
sì,
passato
sì,
dalla morte
sì,
alla vita.
Sì, non viene in giudizio di condanna. Però tutti dobbiamo andare davanti al tribunale di Cristo.
Giudizio per cosa?
Ma perché non lo leggi? Guarda, secondo Corinzi 5:10, credo.
Secondo
giudizio
Corinzi.
In base a se siamo stati fedeli a obbedire a Cristo o se siamo stati cristiani passivi, addormentati, che solamente ci siamo sentiti che non eravamo chiamati a evangelizzare, non eravamo chiamati a aiutare l'opera di Dio, non eravamo chiamati a seguire Gesù raggiungendo le pecore perdute, non eravamo chiamati a fare niente, solamente chiamati a salvarci, questi perderanno la corona, Apocalisse 3:11.
Allora sta parlando dei cristiani,
solo Giovanni dei cristiani,
5:24.
Solo dei cristiani, 24 solo dei cristiani salvati che sono sul libro dell'agnello, che saranno giudicati da Cristo. Capisci?
Okay.
Invece verso 28 e 29, Giovanni 5, sono quelli che Cristo non l'avevano e che saranno giudicati in un modo terribile dal giudizio del trono bianco e chi la scamperà, chi non passerà andrà nel lago di fuoco, chi scamperà questo giudizio andrà nella nuova terra a vivere come la gente vive adesso, tu hai visto in Apocalisse 22, verso 15, che ci saranno peccatori, maghi, bugiardi, adulteri, eccetera. Questi sono quelli
okay.
Che questi peccati non sono stati lavati dal sangue di Cristo.
Mm-hmm.
Ecco, leggi quel secondo Corinzi 5:10, no?
Ok. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Va bene. Quindi non perché noi siamo in Cristo e non...
No, noi
non andremo al trono bianco, noi possiamo fare quello che vogliamo, anche noi saremo giudicati, però un giudizio non di condanna eterna, ma un giudizio dove perderai i premi, perderai la corona, non sarai un re, non regnerai con Cristo, non ti siederai sul suo trono, Apocalisse 3:21, ma
okay.
Semplicemente, come dice Apocalisse 3:9 dice: io farò venire i falsi giudei a inginocchiarsi davanti a te. Capisci? Ci sono dei troni dove i cristiani ti siederanno, Apocalisse 20 verso 4, Matteo 19:29, voi sarete seduti su 12 troni a giudicare le tribù di Israele. capisci? Okay. Quindi i cristiani fedeli.
Capisci? Allora, i cristiani, se ho capito bene, in Giovanni 5:24 parla dei cristiani, quelli che ascoltano la parola di Gesù e credono.
E credono, però non è garantito che saranno fedeli.
È garantito che hanno vita eterna.
Garantito che hanno vita eterna.
E non vanno in giudizio, non vanno hanno in giudizio. Passato dalla morte alla vita.
Garantito perché sono sul libro dell'agnello.
Libro dell'agnello.
Sì.
Ok.
Dopodiché quelli...
Però hai un tipo di giudizio anche per loro, per vedere i premi.
Per vedere i premi.
Non per vedere la salvezza.
Perché anche tra i cristiani salvati, ok, ci sono quelli che sono fedeli e quelli che sono infedeli, quelli che si sentono chiamati a glorificare Cristo, a lavorare per Cristo, a operare per Cristo, a servire Cristo, e quelli che si sentono chiamati solamente a salvarsi, solamente a essere benedetti, solamente a essere guariti dalla malattia, solamente andare in cielo, solamente a scaldare una panchina in chiesa.
Un egoismo cristiano.
Capisci? Che vanno in chiesa come pappagallina, ripetono alleluia, 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 ma quando c'è da rimboccarsi le maniche, magari spendere soldi per andare a raggiungere le anime perdute, finanziare il Vangelo, lavorare per Gesù. Non sto dicendo delle soldi a me, per l'amor di Dio, non alludo a questo. Spendetelo voi, voi ci soldi per la vostra evangelizzazione, per l'amor di Dio. Okay?
Ci sono e questi che sono infedeli non vanno in inferno perché hanno creduto, come dice
perché
qui.
Perché sono salvi veramente. Cioè, tu nella tua famiglia tu potresti avere 5, 10 figli, alcuni sono fedeli in quello che tu dici di fare, venite a lavorare nella vigna, vieni. Allora un figlio dice sì, poi non va, l'altro figlio dice no, poi va. Uh-huh. Quindi c'è un, capito, come la storia del figlio prodigo. Il figlio prodigo dice dammi i miei soldi che voglio andare, dammi la mia parte, eccetera, che voglio andare a fare quello che io so che è meglio. Uh-huh. Quindi prendi i soldi, il figlio prodigo se ne va, spende tutto, torna, il padre lo perdona. Dice, uccidete il vitello ingrassato, un anello al suo dito, il mantello, vestiti belli.
Lo riceve in casa.
Lo riceve in casa, lo perdona. Questo è un esempio di uno che non perde la salvezza perché era figlio.
Ah, wow.
Non perde, il capisci, il padre non l'ha diseredato. Dio non ci disereda dall'essere figli di Dio in Cristo perché abbiamo sbagliato. Uh-huh. Capisci? E allora cosa succede? Però la storia continua e arriva il fratello fedele e dice che è stata musica, servi? Dico, guarda, è tornato tuo fratello, quello scellerato che ha speso tutto con le prostitute, e tuo padre un anello ammazzato, vitello ingrassato. Dice, come? Allora
non è giusto.
Non voleva entrare in casa. Allora il padre esce, chiaro. Perché non entri? Ma come? A me non mi hai mai dato un capretto, mai dato neanche niente, neanche delle galline, tra virgolette, niente da festeggiare i miei amici, e questo che ha speso tutto con le prostitute, prende il vitello ingrassato, gli ha messo un anello al dito, perché? E il padre cosa gli ha risposto? Figlio,
tutto quello che
ho
è tuo,
però questo figlio, questo fratello è tornato pentito, dovevamo perdonarlo. Ecco un esempio che un cristiano infedele, Dio lo perdona, lo riceve.
Perché è cristiano?
Perché è figlio.
È figlio di Dio.
Perché il figlio prodigo è figlio. Quindi
sì.
Tu sei cristiano, cristiano. Sei nel figlio del libro della vita, sei nel libro della vita dell'agnello. Capisci? Però cosa succede? Dice, gli ha detto il padre, figlio, perdoniamolo. Non è detto che lo rimandiamo ai maiali. Perdoniamolo, però tutto quello che ho è tuo.
Il prodigo non riceve più niente.
Il prodigo è un servo. Capisci? Dovrà servire come un servo, come si metterà a lavorare nei campi insieme agli altri servi, uh-huh. agli ordini del fratello maggiore,
fratello.
O il fratello, non so se era maggiore o minore, fratello fedele.
Uh-huh, uh-huh.
Quindi un esempio che...
Una buona illustrazione.
Un esempio che i cristiani infedeli andranno a servire i cristiani fedeli, lo vediamo in, abbiamo letto prima, Apocalisse 5:10, che ci saranno re, che regneranno sulla terra. Quelli che hanno avuto i talenti, 10 talenti, regno su 10 città, 5 talenti, e quello che il talento l'ha sotterrato sotto terra, dice servo malvagio, toglieteglielo e datelo a quello che ha 10 talenti.
Uh-huh.
I premi in Cristo, differentemente dalla salvezza in Cristo che è gratis, non per opera, la salvezza pagata dal Calvario al sangue, però le corone, le benedizioni eterne, sedersi sul trono di Cristo, questo è per opere in Cristo, capisci? Le opere non ci salvano, però determinano la nostra posizione eterna, capisci?
Wow, molte rivelazioni. Puoi aiutarmi a fare un resumé?
Mm.
How do you say resumé?
Un riassunto.
Ok, un riassunto.
Con l'aiuto di Dio.
Ci sono due libri, il libro della vita e il libro della vita dell'agnello. Tutti quelli che credono sono salvati per grazia nel libro dell'agnello.
Sì.
Per il sangue di Cristo. Allora, nel libro della vita sono quelli che non credono in Cristo, che parteciperanno al trono del giudizio bianco dopo il millennio e saranno giudicati per opere.
Sì.
Se le opere sono buone, vanno nella nuova terra.
Nella nuova terra.
Se sono male, vanno nell'inferno.
Beh, non è che sono buone, saranno sempre insufficienti. Però mettiamola così, se le opere sono sufficienti a superare il test, l'esame, andranno nella nuova terra. Se le opere sono insufficienti, allora andranno nel lago di fuoco.
Però prima o poi anche questi possono salvarsi in Cristo.
E questa è un'interpretazione, ok?
Ah.
Secondo me sì, okay. Perché questi secondo me rappresentano la gloria che ereda la terra, cioè i credenti nel libro dell'agnello, fedeli che regneranno sulla terra, e porteranno questa gloria nella nuova Gerusalemme. Io questo lo interpreto come che sono le anime salvate, che a me mi sembra logico, l'amore di Dio, la salvezza di Cristo continuerà in eternità ed in eternità. Cioè ci sono pianeti e galassie che se Dio vuole può riempire di anime salvate, eccetera. Cioè,
okay.
Dio ha detto a Abramo: la tua discendenza sarà più numerosa della polvere della terra. Quindi com'è possibile? Sarà solo possibile se Dio riempie le galassie di anime salvate. Però questa è la mia idea. Non è chiaro che non mi chiedere una scrittura, questa è la mia idea.
Ok. Allora, questi che parteciperanno al trono del giudizio bianco sono scritti nel libro della vita, e se no passano il trono del giudizio bianco
vanno nel lago.
Saranno cancellati dal libro della vita.
Cancellati, sì. E
invece
vanno
quelli,
nel lago di fuoco vanno.
Quelli che sono nel libro dell'agnello, i cristiani, non possono essere cancellati.
No, non andranno al giudizio del trono bianco dopo il millennio, ma andranno al giudizio del trono di Cristo, va bene, prima del millennio, dopo il rapimento, dopo la risurrezione. In Apocalisse 3, verso 5, vuoi leggere?
Ok.
Parla della differenza, il libro della vita, che appunto Dio può cancellare se uno non è ancora sul libro dell'agnello. Vai.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Ok, quindi qui è condizionale, dice chi vince, quindi vincere qualunque cosa il diavolo ci mette davanti. Può essere un sacrificio, un martirio, può essere abbandonare i soldi, può essere dedicare la nostra famiglia a Cristo, crescere la famiglia in Cristo, qualunque cosa che è diventato un idolo malvagio che ci separa dal ricevere Cristo, quindi la salvezza, quindi il libro dell'agnello, dobbiamo vincere, qualunque cosa sia.
Però scusi, uno che vince entra nel libro dell'agnello?
Uno che vince, qui dice, non viene cancellato il libro della vita. Entrare nel libro dell'agnello è sufficiente credere in Cristo con tutto il cuore.
Okay.
Poi Cristo lo manifesterà. Io, chi sono io per giudicare chi è su questo libro e chi è su quel libro? Mm-hmm. Quindi non mi fare questa domanda perché io non sono giudice, Dio giudica.
Però nel libro della vita siamo tutti?
Nel libro della vita no, non tutti.
E come mai?
Non tutti. Perché il diavolo ha disseminato, ha fatto come un campo minato che in questo mondo ha disseminato questi figli del diavolo, e questi, alcuni non in nessun modo potranno essere salvati perché neanche dovevano esistere, sono figli del diavolo, sono nati con istinto verso la malvagità a seguire il diavolo loro padre, moriranno così. Gesù ha parlato di questo in Matteo 13, dice che un nemico ha seminato nel campo i semi malvagi, va bene? Matteo 13 ha detto. E quindi alla fine i mietitori separeranno la zizzania dal seme buono e bruceranno la zizzania, capisci? Dice non strappate la zizzania, sennò farete del male anche al seme buono. Quindi aspettate la mietitura, allora li potrete separare. Quindi esistono dei semi, degli esseri, per esempio l'anticristo, il falso profeta, Apocalisse 13. Esistono,
però sono pochi, no?
Io non ho statistiche, però Gesù ha detto che c'è della zizzania seminata dal diavolo, figli del diavolo, come anche lui ha detto ai farisei Giovanni 8:44, voi siete figli del diavolo.
Però la salvezza in generale dipende da ciascuno di noi.
Cioè Dio vuole salvare tutti, però il diavolo sta cercando di ingannare e ha seminato i suoi figli, capisci? E quindi questo Matteo 13 lo può leggere, c'è la zizzania che è stata seminata dal diavolo e quindi come dice in Giuda, credo sia l'epistola di Giuda, dice sono stati creati per essere bruciati, per essere distrutti.
È come demoni questi.
Sì, e Giuda, l'epistola di Giuda dice alcuni di questi sono stati creati per essere distrutti, non sono stati creati da Dio, sono stati creati dal diavolo, quindi... Capito? È come un animale, come una lucertola, come non hanno l'anima che si può salvare. Sono la zizzania che ha creato il diavolo e che è chiaro che Dio ha offerto la salvezza anche a loro. Come dice nell'epistola di Tito, la salvezza di Dio è apparsa ad ogni uomo, la grazia e la salvezza. Però questi sono zizzania, non lo ricevono Cristo, non lo accetteranno mai, eccetera.
E certo la zizzania, che sono come demoni, mm-hmm, sì. Tutti noi siamo nel libro della vita, no? Quando nasciamo siamo nel libro della vita. E possiamo entrare nella vita dell'agnello?
Tutti possono, tutti quelli che non sono zizzania, tutti quelli che credono in Gesù possono entrare nell'agnello. Mm-hmm. Dipende se uno crede in Gesù mentalmente, solamente che ripete una preghierina la domenica, o perché uno veramente ha aperto il suo cuore a Gesù. Gesù dice sto alla porta e picchio, se apri la porta il tuo cuore entra da te, Apocalisse 3:20. Tutti possiamo entrare nella salvezza di Cristo, certo.
Però perché dice, abbiamo letto Apocalisse 3:5, chi vince non sarà cancellato dal libro della vita?
Perché questi non sono sul libro dell'agnello.
Ma come mai?
Leggi Apocalisse 3:1.
L'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Okay. Verso 2 anche.
Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio.
Capisci? Quindi dice, conosco le tue opere, il nome di vivere, ma sei morto. Quindi l'angelo praticamente è il pastore della chiesa, ok? Uh-huh. L'angelo, perché l'angelo in greco, agelo, significa messaggero. Quindi sta dicendo al messaggero della chiesa di Sardi scrivi, non sta parlando degli angeli in cielo. Infatti gli angeli in cielo, un messaggio così, gli angeli di Dio non lo può dare. E dunque lui dice, conosco le tue opere, il nome di Dio, ma sei morto, sii vigilante, rafferma il resto che sta per morire. Ci sono altri sul libro della vita che stanno per essere cancellati. Però nella stessa chiesa ci sono altri invece che sono sul libro dell'agnello. Se tu continui a leggere, vedi? Verso 4.
Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni.
Capisci? Quindi qui vedi una chiesa mista, mezza morta, mezza viva. Quindi questi che sono le loro vesti bianche si può interpretare che sono sul libro dell'agnello.
Okay.
Però non voglio esattamente dividere, perché il mio compito non è giudicare chi è sul libro dell'agnello, chi non lo è, non mi interessa, non lo voglio fare, non sono giudice. Però
allora
ciò nonostante, chi non vince viene cancellato.
Allora Gesù in versicolo 5 sta...
Versetto 5.
Yeah. Gesù nel versetto 5 sta esortando gli altri di vincere.
Sì.
Gli altri che non sono vestiti in bianco.
Sì, stai esortando, dice svegliatevi, anche oggi molte chiese sono addormentate, quando veramente ricevi Cristo, e solamente tu lo sai, se veramente hai dato il tuo cuore a Gesù, io non sono giudice, allora le opere lo mostreranno. Giacomo capitolo 2 dice, mostrami la tua fede senza opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede, quindi sta parlando a gente con la fede falsa, sta parlando a fratelli cristiani, tu dici di avere fede, mostrami la tua fede senza opere. E io con le mie opere ti mostro la fede. Cioè, così come è vero che le opere non salvano, ok, perché Efesini 2:8-9 lo dice, chiaro, però alla stessa maniera, se sei salvo, le tue opere lo mostreranno.
Amen. Segui? Amen. Allora, la cosa nuova oggi, la cosa nuova che abbiamo imparato è che ci sono due libri, anche ci sono più posti dopo la morte. C'è Nuova Gerusalemme, dove va la sposa di Cristo, c'è Nuova Terra, dove vanno quelli che passano il giudizio del trono bianco, che non vanno all'inferno.
Sì.
Una persona come può assicurarsi che è la sposa di Cristo?
È la domanda da $1 milioni. Anzi no, anzi, ma quali dollari? Non ci sono soldi in cielo. I soldi di oggi saranno immondizia. Dunque, non è poi così tanto difficilissimo, ok? Guarda, suggerisco una storia. In Matteo 19 c'è un ricco. Vuoi andare lì?
Ok.
C'è un ricco che Gesù lo mette davanti a una scelta. Vediamo cosa sceglie. Vuoi cominciare dal verso 16?
Matteo 19, 16?
Sì.
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù rispose: Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.
Amen. Questo è l'inizio, poi c'è ancora, ma questa è la cosa principale.
Okay.
Allora, questo giovane aveva mantenuto i comandamenti, Gesù non l'ha rimproverato che non era vero,
mm-hmm.
Va bene? Ma questo giovane però non è soddisfatto che Gesù gli dice: mantieni i comandamenti, entrare nella vita. Cioè, noi abbiamo un vuoto, la nostra anima, creata da Dio, che solo Gesù Cristo può riempire. E questo giovane sentiva che mancava quel vuoto. Allora, Gesù gli spiega come riempire quel vuoto. Verso 21 dice: va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi.
Mm-hmm.
Perché vedi, al verso 21 Gesù gli dice: se vuoi essere perfetto, cioè il massimo, non c'è di più,
mm-hmm.
Ok? Seguimi.
La sposa?
Non puoi, la sposa.
Ok.
Cioè la perfezione è essere vicino a Gesù come sposa. Però il problema di questo è che aveva grandi ricchezze, cioè un Isacco, tra virgolette, che non si sentiva di sacrificare e se ne andò. E Gesù disse, vi dico in verità, che verso 23, che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.
Allora, uno se vuole essere la sposa deve abbandonare tutto, darlo ai poveri?
E nel caso di quest'uomo, che era un ricco, ecco che le ricchezze era il suo idolo che lo bloccavano dalla volontà di Dio. Uno può essere, che so io, uno che non ha grandi ricchezze, magari anche dei debiti,
mm-hmm.
E allora in quel caso lì il suo, virgolette, Isacco, il suo idolo è un'altra cosa, non ha ricchezze da abbandonare, può abbandonare i debiti, è felicissimo di farlo. E allora bisogna vedere qual è l'idolo che ti blocca dal seguire Gesù.
E abbandonare quello.
E abbandonare quello. Okay. Nel caso di quest'uomo era seguire Gesù per la Giudea, per Israele, dove era.
Mm-hmm.
Nel caso di un altro, oggigiorno, non c'è più Gesù nella Galilea, eccetera. Quindi bisogna scoprire qual è l'idolo che ci blocca dal seguire Gesù. Come si segue Gesù oggi? Beh, mettendosi in ginocchio, chiedendogli qual è la sua volontà, e lui ci guiderà subito a pregare per ricevere lo Spirito Santo e a studiare bene il Vangelo e a metterlo in pratica. Quindi uno può lavorare, avere il suo lavoro, la sua occupazione. Paolo costruiva tende quando aveva bisogno, quando nessuno lo sosteneva. E poi una volta che, non è che sto dicendo che devi abbandonare il lavoro, non è che tutti possono abbandonare il lavoro, io l'ho fatto, sono missionario a tempo pieno, l'ho fatto, però non è che posso pretendere che tutti facciano questo. Però anche se tu vai a lavorare, devi mettere Gesù al primo posto, devi seguire Gesù. In che modo? Beh, studia il Vangelo,
mm-hmm.
Evangelizzare, dare la salvezza ai perduti, imparare come evangelizzare i perduti, imparare come guidare anima alla salvezza, parlare di Gesù, non di televisione, di politica, di debiti, di famiglia, del padre, della madre, del figlio, della sorella, dell'amico, del nemico, del bene, del male, eccetera,
mm-hmm.
Specialmente dalla politica, dello sport e di tutte le stupidaggini di oggi del mondo, parlare di Gesù Cristo.
Amen.
Quindi solamente tu nel tuo cuore sai se al primo posto c'è il denaro, il lavoro, la carriera, la macchina, lo sport, il bere, il mangiare, il sesso, la pornografia, la televisione, eccetera, eccetera. O Gesù Cristo, solo tu lo sai. E quindi per essere la sposa di Cristo, Gesù qui glielo suggeriva, vendi quello che hai, nel suo caso il suo Isacco, il suo idolo era il denaro, nel caso di un altro può essere una cosa, un'altra cosa, una cosa buona, una famiglia, un Isacco, un figlio, un padre, eccetera, una moglie, un fratello, una persona, o una cosa cattiva, una droga, sì, alcolismo, egoismo, eccetera, dipende. Ci sono Isacchi buoni e Isacchi cattivi. L'Isacco, tra virgolette, sono idoli che ci bloccano dal diventare la sposa di Cristo, ci bloccano dall'amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente e tutte le nostre forze.
Amen.
Capisci? Però quando noi sappiamo nel nostro cuore che abbiamo fatto tutto, con tutto il cuore, e allora nel nostro cuore, io direi, quando hai fatto del tuo meglio per seguire Gesù, che può essere un operaio, può essere un dipendente, può essere un missionario, anche un missionario come me, se io non do tutto al Signore, io non posso essere la sposa di Cristo, devo dare tutto il mio cuore, non devo mettere la mia missione, il mio predicare, il mio servire al Signore, farlo diventare un idolo davanti a Dio, perché anche servire Dio può essere un idolo, capisci? Quindi il Signore, come nella storia di Marta e Maria, non vuole che nemmeno Marta vada a lavorare per cucinare per lui, quando vuole che lei sia come Maria, seduta ai suoi piedi ad ascoltare. Amen.
Amen. Ho delle domande sopra il libro dell'agnello.
Circa il libro dell'agnello.
Yes. That's it. That's what I mean. Circa il libro dell'agnello. Abbiamo letto che la sposa di Cristo sta nel libro dell'agnello e va nella Nuova Gerusalemme. Però tutti quelli che sono salvati per l'agnello sono scritti nel libro dell'agnello.
Sì, sì.
Però solo quelli che hanno opere sono la sposa?
Solo quelli che Dio sceglie, Dio li chiama, non è che noi possiamo giudicare.
Nella Nuova Gerusalemme. Però i cristiani che sono salvati, però non sono la sposa, dove vanno?
I cristiani che sono nel libro dell'agnello e che non sono chiamati ad essere la sposa vanno in cielo, sono salvati.
Mm-hmm. Non vanno nell'inferno, la nuova
no,
terra?
No, assolutamente no. Nuova terra sono quelli che, vedi in verso Apocalisse 22:15, gli idolatri, gli adulteri, quelli che amano la menzogna, eccetera. Cioè, sono quelli che praticamente completamente pervertiti e che per miracolo evitano il lago di fuoco.
Parlaci un poco della differenza della sposa, cristiani con le opere del Nuova Gerusalemme, e quelli che sono salvati, non la sposa.
Ok, e per esempio in Daniele 12:2-3, lì parla della resurrezione, come ho detto prima, c'è chi risorge a vergogna eterna e c'è chi risorge ai premi eterni. Ecco, qui vediamo la sposa di Cristo premiata, i cristiani sposa, i cristiani non sposa, quelli che si sono vergognati di predicare il Vangelo, e che dei quali Gesù dice si vergognerà lui di loro. Beh, guarda, c'è una storia in 1 Samuele 28, c'è una storia interessante.
Okay.
Vuoi leggere?
Sì.
Comincia per accorciare, qui si tratta di il re Saul che si era comportato male, non ha obbedito ai comandamenti di Dio, ha perseguitato da Davide cercando di farlo morire, eccetera. Mm-hmm. Qui arriva alla fine del primo libro di Samuele, capitolo 28, e lui deve fare la guerra contro i Filistei, però cerca di interrogare Dio se farsi guidare. Il profeta Samuele era già morto, e l'altro profeta che era un po' la continuazione di Samuele, in un certo senso Davide, Saul cercava di ucciderlo, quindi Saul era un po', era un uomo di Dio, Saul era il re di Dio, era stato prescelto da Dio,
sì,
e aveva ricevuto, diciamo, lui profetizzava insieme ai profeti, però poi, diciamo, si era sviato e per gelosia cercava di uccidere Davide.
Sì.
Ma la storia era cominciata che aveva disubbidito a Dio, non obbediva a Dio. Lo vediamo in 1 Samuele capitolo 13:15, che ha disubbidito, non ha i comandamenti di Dio, e Dio gli ha detto attraverso Samuele: tu perderai il regno. Arriviamo a 1 Samuele 28, ed è qui Saul alla guida come re di Israele. Ok, perché è stato scelto da Dio come re, però poi si era sviato. Era ancora re di Israele, infatti qui era la vigilia della sua morte, perché poi sarebbe morto in questa battaglia, insieme a suo figlio, eccetera. E lui è disperato perché non sa la volontà di Dio, interroga Dio, ok, e Dio non gli risponde. E allora cosa fa? Disubbidendo ai comandamenti di Dio, testa dura, disubbidiente come al solito, va a cercarsi una strega, ok, una chiromante che pratichi la divinazione e organizza una seduta spiritica per vedere di parlare con Samuele, il profeta, che lui aveva sempre disprezzato, per la maggioranza, e allora è una cosa proibita dai comandamenti di Mosè, andare da una strega, sì. Però lui cerca una strega e la interroga. Guarda, leggi per esempio dal verso 13 in avanti, perché la donna, la strega stessa, è impaurita, si rende conto che ha davanti il re Saul, che lui era contro le streghe, eccetera. Uh-huh. Allora, leggiamo dal verso 13.
Ok. Il re le disse, non preoccuparti, che vedi? E la donna a Saul, vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra.
Leggi prima il verso 11.
Allora la donna gli disse, chi devo farti salire? Ed egli rispose, fammi salire Samuele.
Ok, allora lui chiede alla strega, voglio parlare con lo spirito di Samuele.
Okay.
Allora, verso 13, la donna dice, vedo un essere sovrumano che sale dalla terra. 14.
Ed egli a lei, che forma ha? Lei rispose, è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e lì si prostrò davanti. Samuele disse a Saul, perché mi hai disturbato facendomi salire? Saul rispose, sono in grande angoscia, perché i filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più mediante i profeti né tramite sogni. Perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia sapere quello che devo fare. Samuele disse, perché consulti me mentre il Signore si è ritirato da te e ti è diventato avversario? Il Signore ha agito come aveva annunziato per mezzo di me. Il Signore ti strappa di mano il regno e lo dà a un altro, a Davide, perché non hai ubbidito alla voce del Signore e non hai lasciato sfogare la sua ira ardente contro Amalek. Perciò il Signore ti tratta così oggi. Assieme a te il Signore darà anche Israele nelle mani dei Filistei, e domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore darà anche l'accampamento di Israele nelle mani dei Filistei.
Quindi dice, domani tu e i tuoi figli sarete con me. Samuele è morto.
Sì.
Questo è lo spirito di Samuele che parla. Quindi
sì.
Sta dicendo, morirete e voi verrete a stare con me. Legge il prossimo verso.
20. Allora Saul cade il colpo lungo di stesso per terra, spaventato dalle parole di Samuele. Era inoltre senza forza perché non aveva preso cibo tutto quel giorno e tutta quella notte.
Ok? Allora, e questo è il punto. Samuele gli dice, domani sarai con me. Qui vediamo un re...
morto?
Sì, dice, domani sarai... Samuele è morto.
Sì.
Questo è lo spirito di Samuele che parla.
Allora dice che domani morirai?
Sì, dice, domani voi sarete con me. Infatti, se tu continui a leggere, capitolo avanti, 31. Capitolo 31, Saul e i suoi figli muoiono.
Ok.
Infatti, la profezia dice... dov'è? Verso 19. Domani tu e i tuoi figli sarete con me e l'Eterno darà pure l'esercito di Israele nelle mani dei Filistei. Infatti, se tu continui a leggere, vedi che i Filistei distruggono Israele e Saul muore, i suoi figli anche. Quindi Saul sta dicendo, morirete nella battaglia e poi tu domani sarai con me.
Mm-hmm.
Va bene? Dove? Nel mondo dello spirito.
Mm-hmm.
Ok, dove era Samuele? Era in un luogo paradisiaco, in un luogo benedetto dove i figli di Dio vanno,
sì.
Capisci? Quindi non
Samuele
sta dicendo
sì.
Domani tu andrai in un posto orribile, nell'Hades, un posto di tormento, per esempio come il ricco, quello di Lazzaro, Luca capitolo 16, il ricco e Lazzaro, ricco egoista che quando è morto è andato nell'Hades, in un luogo di tormento dove mendicava Abramo per una goccia di acqua.
Mm-hmm.
Va bene, non era quel luogo lì. Samuele ha detto, domani sarai con me, in paradiso.
Mm. Allora Saul era salvato.
Capisci? Questo non è Nuovo Gerusalemme, non è il Regno dei Cieli finale. Era un luogo bello, un luogo paradisiaco, in attesa che Cristo venisse, risuscitasse, eccetera. Il messaggio qui è, Saul, con tutti i suoi sviamenti, con tutti i suoi peccati, con tutte le sue malvagità, che per tutto il libro, quasi tutto il libro di Primo Samuele cercava di uccidere Davide e andava dalle streghe e aveva ucciso, assassinato a sangue freddo 84 sacerdoti, cioè era una persona abbastanza orribile, nonostante
sì.
Lui si vede che era un uomo di Dio perché Dio lo aveva scelto,
mm-hmm.
È Dio che ha scelto Saul come re, Quindi
non ha perduto la vita eterna.
Non ha perduto la vita eterna, appartiene al regno di Dio. Quando c'è la vita eterna non la perdi, capisci? Quindi il punto che stiamo cercando di dimostrare qui, che qui vediamo il cristiano fedele e il cristiano infedele, il credente fedele e il credente infedele. Vediamo il credente fedele, sposa di Cristo, Samuele, e il credente infedele, non sposa di Cristo, però che non perde la salvezza. Guarda, io ti rimando a Primo Corinzi 3, verso 13. Dove sei, il 13 o il 12 o il 13? Comincia di lì.
12?
No, comincia dal 13.
L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno.
Capisci? Questo sta parlando dei cristiani, della chiesa di Corinto. Dice: la vostra opera sarà provata col fuoco.
Continuiamo?
Sì.
Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Quindi egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Di cosa sta parlando?
Chiaro.
Il fondamento, credo che sia verso 11, è Cristo, è verso 11.
Sì, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù.
Ok, legge anche il 12, già che ci siamo.
Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce.
Sarà messa in luce, provata col fuoco, e la paglia sarà bruciata, però le pietre preziose rimarranno. Le pietre preziose simboleggiano la nostra fede in Cristo, le opere in Cristo, per esempio salvezza delle anime, predicazione del Vangelo, che resteranno in eterno. La paglia rappresenta il falso, diciamo, le cose false, la nostra disobbedienza, come il re Saul, qui in 1 Samuele 28, e la nostra disobbedienza alla volontà di Dio nella nostra vita, capito?
Sì.
Cioè il fatto che noi ci prendiamo cura della moglie, dei figli, aiutiamo il marito, la moglie, i figlioli li mandiamo a scuola, gli diamo da mangiare, questo lo fanno anche i pagani.
Sì.
Anche gli animali si prendono cura dei loro cuccioletti. Quindi non è che perché noi diamo da mangiare ai nostri figli abbiamo fatto niente, questo è, diciamo, il dovere di un essere umano, non deve essere neanche cristiano. Cioè la differenza del cristiano che deve seguire Cristo. Quindi come possiamo pretendere di essere la sposa di Cristo se leggiamo la Bibbia per scoprire il modo di evitare come servire Cristo? Ci scegliamo, come dice in secondo Timoteo 4:3, e dice che molti si scelgono la religione, le chiese, gli insegnanti che gli predicano quello che loro desiderano, così da fare, continuano a fare niente. Gente che predicatori che gli solletichino le orecchie, che gli predicano quello che piace a loro ascoltare. Quindi se il predicatore in una chiesa dice andiamo a evangelizzare, da domani tutti a evangelizzare, dice aspetta, cambio chiesa perché questo qui è troppo legalista. Quindi cristiani che leggono la Bibbia cercando di scoprire il modo di fare il meno possibile per il Signore non saranno mai la sposa di Cristo.
Però dice che saranno salvi.
Però saranno salvi, esatto.
Come attraverso il fuoco.
Come attraverso il fuoco, cioè le opere nostre saranno provate col fuoco, come dice Giovanni Battista, io vi battezzo con acqua, ok? Però quello che viene dopo di me è Cristo, vi battezzerà col fuoco. E qual è il fuoco? Il fuoco è la parola di Cristo, che dice fate questo, mi riconoscete davanti agli uomini, vi riconosco davanti a Dio. Se voi non mi riconoscete davanti agli uomini, cioè non predicate il Vangelo, non vi riconoscerò davanti al Padre. Questo è molto chiaro, va bene?
Amen.
Poi guarda, possiamo andare avanti, ci sono tanti esempi nella Bibbia.
Allora, ho capito che nel libro dell'agnello ci sono i due, ci sono la sposa di Cristo e anche la non sposa che sono salvati per il sangue di Cristo. Parlaci un poco della differenza di questi due e come diventare la sposa di Cristo, quello che tutti vogliamo.
Amen, che tutti i credenti lo vogliamo.
Amen.
Veramente. I libri sono due, abbiamo parlato. Uno è il libro della vita, da dove ci si può essere cancellati, Apocalisse 3:5.
Per opere.
Sì, è il libro per opere che lo vediamo poi materializzato al giudizio del trono bianco, Apocalisse 20:11.
Sì.
Va bene? E poi c'è l'altro libro, il libro dell'agnello, che di solito molti credenti non capiscono.
No.
E il libro dell'agnello è quello che parla, abbiamo già citato, Apocalisse 13, verso 8, che dice che quelli che sono lì non possono in nessun modo, è impossibile adorare la bestia, quindi c'è la garanzia, come dice Efesini capitolo 1, i credenti sono sigillati, Efesini 1 dice: i credenti sono sigillati dallo Spirito Santo, preservati.
Amen.
Poi abbiamo già insegnato in altri studi biblici che come la salvezza non si può perdere perché è basata sul sangue di Cristo e non sulle nostre opere.
Mm-hmm.
Quindi, a differenza del libro della vita, dove ci si può essere cancellati e dipende dalle nostre opere di obbedienza, eccetera, per rimanere, il libro dell'agnello no. Siamo stati comprati, acquistati. Gesù ha pagato per acquistarci, come dice 1 Corinzi 6. E quindi la nostra salvezza eterna è troppo preziosa per farla basare sulle nostre opere. Per questo che Dio ha mandato il Salvatore a fare tutto riguardo alla salvezza.
Mm-hmm.
Questo è la prima cosa del nuovo patto,
sì.
nel sangue di Cristo, la comunione, il pane e il vino, che è il sangue e la carne di Cristo. La prima cosa del nuovo patto è la salvezza basata sul sangue di Cristo, non sulla nostra religione, la nostra conoscenza biblica, il nostro fare battesimo nell'acqua di questa chiesa o di quell'altra chiesa. Quelle sono cose secondarie. Cosa primaria è il sangue di Cristo, la nostra salvezza è basata sul sangue di Cristo, una cosa che il diavolo non potrà mai rubarci. Ora,
grazie
tu
a Dio.
Chiedi come poter essere la sposa di Cristo.
Sì.
Ok, tu adesso vuoi parlare del secondo libro, che sarebbe poi il primario,
il libro dell'agnello.
Mm-hmm. E come possiamo essere sposi di Cristo, visto che su questo libro ci sono cristiani salvati, però non sposa,
okay.
E cristiani salvati che però sono la sposa. Guarda, c'è una bella storia che mi piace in Matteo 25.
Matteo 25?
Sì.
Ok.
Sì, la prima dozzina di scritture.
Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo! Uscite all'incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spegnono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per voi e per noi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco». Versetto 12.
Ok, anche il 13. Guarda.
«Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
Amen. In cui il figlio dell'uomo verrà. Va bene?
Mm-hmm.
Quindi questa è una bellissima storia. Allora, di cosa sto parlando? Gesù dice, verso 1, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini.
Okay.
Quindi dice il regno di Dio. Non sta parlando metà di metà rappresenta l'inferno, metà rappresenta il paradiso. No,
okay,
questo è
okay.
Il regno dei cieli.
Capito.
Sono 10 vergini che sono nel regno dei cieli, salvate. In effetti, tutte e 10 aspettano lo sposo, tutte e 10 hanno le lampade, tutte e 10 danno luce, che sarebbe mm-hmm. il Vangelo, la predicazione, eccetera. Quindi, vergini, tutte e 10 che sanno cosa succede. Tu non puoi andare da un ateo o un non credente e dire: sta aspettando lo sposo Cristo, dice quello di quello che si mette a ridere, sposo Cristo, non credo neanche nel cristianesimo. Quindi sta parlando qui di 10 vergini, questi rappresentano cristiani che vogliono sposarsi con Cristo, gli atei non vogliono sposarsi con Cristo, a malapena non neanche molti cristiani capiscono dello sposalizio con Cristo, ma questa è una realtà. Apocalisse 3:21 parla di sedersi sul trono di Cristo e Dio.
Anche la parola vergine è uno pulito, no?
Sì, però la vergine non è una cosa carnale.
Sì.
Un leader di una chiesa mi ha detto: vedi, io non sono sposato, perché dice che le vergini, 144.000 sono vergini, Apocalisse 14:1, no, interpreta carnalmente. No, ma allora non sta parlando di virginità carnale, sta parlando di virginità spirituale, cioè che non hanno avuto relazione con demoni o perlomeno si sono purificati, magari se l'avevano si sono purificati, perché sennò Abramo, Davide e tutti, insomma, persino l'apostolo Pietro era sposato, cioè Dio non è contro il matrimonio. Infatti Pietro andava a evangelizzare con sua moglie molte volte, una volta si è scandalizzato ha detto questo un sacerdote, gli ha detto c'è la Bibbia, gli ho letto 1 Corinzi 9,5 e lì mostra che Pietro andava a evangelizzare con sua moglie a volte. Allora, torniamo al punto, sto parlando della virginità spirituale, ok?
Sì.
Consacrandosi a Cristo.
Però dice che tutti e 10 sono vergini, non solo 5.
Mm-hmm. Tutte e 10 sono in attesa dello sposo, quindi vergini, quindi mm-hmm. tutte e 10, quindi cristiani salvati in attesa di sposarsi con Cristo, cosa che neanche tutti i cristiani salvati capiscono questo, quindi questi sono già molto progrediti. Allora, qui vediamo che le stolte, verso 3, presero la lampada ma non presero olio di scorta. Va bene?
Uh-huh.
E poi vediamo che poi l'olio si è consumato, quindi anche le stolte avevano lampade con l'olio, davano luce, quindi stiamo parlando qui di cristiani, credenti che predicano il Vangelo, hanno la luce del Vangelo, seguono i comandamenti, sono vergini, però hanno commesso un piccolo errore, non si sono preparati a avere olio extra. Cioè, quindi non hanno avuto la fede di prepararsi per il futuro, per l'avversità, si sono addormentati insieme alle altre, tutti sono addormentati. Qui vediamo, infatti, oggi nel cristianesimo mondiale è quasi quasi tutto addormentato. Va bene? Solamente che alcuni credenti, alcuni hanno olio extra, cos'è? Fede extra, preparazione extra, studiare la Bibbia bene, memorizzarla, prepararsi a qualunque cosa, altri invece dormono troppo profondamente, non si sono preparati dall'olio extra, cioè non si sono preparati ad affrontare le persecuzioni che verranno, non si sono preparati. Per esempio in India c'è una persecuzione che decine di migliaia di cristiani hanno dovuto rifugiarsi nei boschi perché gli indù li minacciavano, vi convertite all'induismo o vi tagliamo le teste. Infatti articoli hanno parlato di cristiani che sono stati decapitati perché non si sono convertiti all'induismo, gli tagliavano la testa dei bambini davanti ai loro genitori, e alcuni di questi cristiani si sono convertiti all'induismo, si sono tagliati i capelli, pitturati le teste, diventati indù, si sono messi ad adorare gli elefanti, le scimmie, eccetera, perché non volevano vedere i loro bambini uccisi, cioè non avevano un fondamento cristiano, disposti a morire per Cristo. Noi vediamo che la prima chiesa c'erano tanti martiri, tanti cristiani preparati con olio nelle lampade, sufficiente a superare l'olio spirituale nelle lampade spirituali, è il nostro cuore, la nostra anima, dove abbiamo messo Cristo veramente, le scritture veramente, dove ci siamo dedicati a Cristo veramente, e solamente questo tipo di vergini possono superare le avversità. Per esempio c'era un marmo su una catacomba con uno scritto che diceva qui giace la mia giovane moglie e la mia piccola figlia di un anno che ieri hanno dato le loro vite nel Circo Massimo, un posto come Colosseo, per Gesù Cristo. Erano morte martiri il giorno prima nel Circo Massimo per la gioia dei romani. Quindi per loro era un dolore, però era anche una gloria morire per Cristo. Oggi molti credenti fanno fatica a staccarsi dalla televisione, cioè viviamo in una era completamente di apostasia. Va bene? Oggi ho guardato un po' le notizie di corsa e ci sono gli omosessuali in Italia, per esempio, che dicono che non compreranno la pasta Barilla perché il presidente della Barilla si è rifiutato di fare pubblicità basata su una famiglia omosessuale. Quindi che la pasta Barilla è buona perché la mangiano le famiglie omosessuali. E lui dice no, io questa pubblicità non la faccio. E allora gli omosessuali adesso stanno organizzando di boicottare la pasta Barilla, che non devono più comprarla perché questo si rifiuta di mettere la famiglia omosessuale nella sua pubblicità. Quel che voglio dire, vedi come il popolo del diavolo si organizza, fa manifestazioni, e i cristiani sono le vergini che stanno dormendo e russando nelle panchine delle chiese domenica mattina a ripetere come pappagalline le preghierine, però non è che loro dicono: beh, il governo europeo non vuole il cristianesimo, allora noi non votiamo più fino a quando che non mettono delle regole cristiane nel Parlamento europeo. E allora lì dovremmo vedere milioni e milioni di cristiani in Italia che sono, che so, liberal democratici di destra, di sinistra, di centro, milioni, ci sono milioni di cristiani in Italia, ok? Mica sono tutti del diavolo. E loro però non è che fanno come gli omosessuali che danno l'esempio di lottare per il loro Dio, per le loro bugie. No, i cristiani sono lì col telecomando a godersi le partite, vergini addormentate, con le lampade spente e senza olio di scorta. Quando verranno le persecuzioni, questi cristiani, molti di loro rinnegheranno Cristo, seguiranno il mondo per salvare la pelle, per salvare il figlio, la moglie, il marito, il lavoro, l'occupazione, e molti di questi cristiani sono così nominali che riceveranno il marchio della bestia, vedi Apocalisse capitolo 13.
Però, se sono cristiani, come possono ricevere la marca della bestia?
Perché ho detto cristiani nominali. Non ho detto cristiani veri.
Che non sono
ho
salvati.
Ho detto molte chiese oggi sono piene di cristiani nominali,
sì,
che riceveranno il marchio della bestia.
Che significa nominali?
Nominale significa cristiani di nome. Come i farisei erano il popolo di Dio nominalmente, però quando è arrivato Dio attraverso Gesù Cristo non l'hanno neanche riconosciuto, ma l'hanno respinto e crocifisso.
Però questi che tu parli sono vergini senza olio o sono cristiani non salvati?
È tutto mischiato, io non posso giudicare, però sto dicendo alla chiesa addormentata, ci sono vergini salvate e poi ci sono cristiani nominali che sono vergini solo di nome. Quindi non posso io separare, non sono il giudice, però una cosa vedo di sicuro, che oggi troppe vergini vere o vergini false, ok, o prostitute se vuoi chiamarle così, falsi cristiani, sono addormentati, i veri e i falsi. Pochi sono i cristiani attivi che vanno nelle strade come Gesù, a predicare il Vangelo ai perduti come Gesù, a dare la vita per il Signore, che mette Gesù Cristo prima e davanti al loro lavoro, al loro salario, a loro comprare la macchina nuova, comprare i vestiti nuovi, comprare eccetera, capisci? Oggi sono pochi quelli attivi così. Ora torniamo alle 10 vergini. Ora, mentre c'è un grande caos nelle chiese mondiali di oggi, non voglio fare nomi per cortesia, non voglio fare guerra a nessuno, e Dio mi ha mandato a unire, non a dividere, però puoi solo unire con quelli che sono uniti a Cristo, quelli che Cristo è solo una cosa nominale, puoi solo dividerti. Ora, in questo caos, in tante chiese di oggi, grazie a Dio perché le chiese vere, quelle buone, dove si danno da fare, a raggiungere i perduti, in questo caos esistono, tra i cristiani nominali falsi, esistono però cristiani veri, cristiani salvati, quindi veramente vergini, con le lampade, eccetera, con olio, solo che alcuni sono addormentati e l'olio è finito. Si sono addormentati nel mondo, e altri invece si mantengono attivi fino a un certo punto, quello che possono. Queste sono le vergini che in questo capitolo sono le vergini savie. Allora, tra queste vergini, cristiani salvati e tutto…
Allora, ci sono tre categorie nelle chiese.
Tre categorie.
Sì. Una è la categoria dei cristiani che tu dici che sono falsi nominali, che
falsi.
Credono che sono salvati, però non sono salvati.
Sì, sono salvati come i farisei che hanno crocifisso Gesù, religiosi però… E loro dicevano che era il popolo di Dio, però quando Dio è arrivato l'hanno crocifisso. Oggi questi ci sono ancora in tante chiese.
Ok, dopo ci sono i vergini che sono salvati.
Le vergini, sì.
Tutte salvate, con olio o senza olio.
Poi ci sono il resto, i cristiani salvati, però divisi. Quelli attivi, che si danno da fare per il Signore, quello che vuoi, e quelli passivi che dormono e russano. Okay. Al massimo ripetono pregherine la domenica mattina, scaldano sedie, però… Quando c'è da fare una cosa per il Signore non ci sono mai, e questo purtroppo sono la maggioranza.
Ok, ho capito.
Ok, tornando, e qui vogliamo concludere Matteo 25, qui vediamo la differenza tra le vergini senza olio che sono chiuse fuori dalla camera nuziale e le vergini con olio che entrano dentro. Quindi Gesù dice a quelle senza olio: io non vi conosco, perché sono là che bussano. Oh, finalmente abbiamo trovato l'olio, siamo andati a prenderlo. Cioè, un olio, questo non è un olio che vai a comprare al supermercato, questo è un olio che devi imparare a avere fede, imparare a evangelizzare, imparare a amare il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, imparare ad essere un cristiano attivo, e ci vuole più di 10 minuti andare dietro l'angolo, qui ci vogliono anni per portare questo olio. Però Gesù dice: troppo tardi, la porta è chiusa. Quindi vediamo la differenza tra le vergini, sono tutti quanti cristiani veri, però tra le vergini senza olio, stolte, ok, e le vergini sagge. Vediamo sì. Che la differenza sono le opere, opere in Cristo, attenzione. Amen. Mentre le opere non ci salvano, però una volta salvati, dobbiamo decidere, essere cristiani come il re Saul,
sì.
Che era un uomo di Dio, scelto da Dio, eletto da Dio, unto da Dio, e parlava in lingue, profetizzava, però si è sviato, o come David, che è stato sempre scelto da Dio come Saul, però che ha scelto di amare Dio. Invece amen. Saul ha scelto di amare se stesso, il suo regno, la sua corona, la sua potenza.
Amen.
Capisci? Saul e Davide è il perfetto esempio di Saul, vergine stolta, salvata però stolta, senza olio. Davide o Samuele è la vergine savia con olio, che era sempre lì pronto quello che Dio voleva. E quindi in Matteo 25 vediamo la stessa situazione tramutata, tradotta in un'altra storia, le 10 vergini. E sta parlando del regno di Dio, non sta
sì,
parlando
di
5 che vanno all'inferno, no,
sì,
no, no.
Sì.
Il regno di Dio sono 10 vergini, anche le vergini stolte sono il regno di Dio, però non saranno nella nuova Gerusalemme che scende come una sposa, in Apocalisse capitolo 21,
sì, chiaro, sì.
Verso 2, scende come una sposa. O Gerusalemme, si sono salve, si andranno in cielo, però questi sono quelli che risusciteranno in Daniele 12, 2 e 3 a vergogna eterna, non vergogna eterna perché saranno all'inferno, vergogna eterna perché saranno in cielo da qualche parte dove Dio vorrà, e vergognandosi che potevano fare ma non hanno fatto, potevano aver avuto l'olio però non l'hanno avuto, hanno scelto di non procurarselo, potevano seguire Gesù però non l'hanno fatto, potevano mettere Gesù al primo posto però hanno scelto di no, di conseguenza hanno perso lo sposo, hanno perso il matrimonio con Cristo. Salvati sì, però non sposa di Cristo.
Amen. Amen.
E tu la differenziazione, le opere in Cristo, ok? La differenza, le opere in Cristo fanno la differenza.
Amen. I 10 vergini mi aiutano a capire molto bene la differenza tra i cristiani con opere e senza opere. E anche la illustrazione di Saulo e Davide, molto chiara.
Sì, guarda, un'ultima storia voglio menzionare, Abramo e Lot.
Ok.
Qui abbiamo, Lot è nell'epistola di Pietro è chiamato un giusto.
Sì.
Il giusto che era frustrato, che soffriva per vedere il male di Sodoma. Però qui vediamo un giusto Lot che cade nel fango di Sodoma, che era ricco come Abramo, si sono divisi, però ricco per la benedizione di Abramo, si sono divisi perché loro servi litigavano, lo vedi questo libro di Genesi, dal capitolo 12 in poi. E poi vediamo il giusto Abramo, che c'è una differenza enorme. Qui vediamo Lot che se ne sta lì seduto alla porta di Sodoma a vedere chi entra, chi esce, un po' come molti cristiani di oggi che sono lì seduti nel mondo a guardare la televisione, va bene? Salvati, popolo di Dio, però diciamo in mezzo ai sodomiti, in mezzo alla sodomia, alla Sodoma di questo mondo, alla perversione di questo mondo, sì, infelici, frustrati, scontenti, in disaccordo, però sono lì nella Sodoma. Poi vediamo Abramo. Ok, Abramo rappresenta un po' la vergine con olio, Lot la vergine senza olio. Uh-huh. Abramo rappresenta un po' la sposa di Cristo, cristiano salvato, libro dell'agnello, sposa di Cristo.
Uh-huh.
Lot, cristiano salvato, libro dell'agnello, però non sposa.
Uh-huh.
Mi segui? Lot è un esempio del cristiano che va in cielo, però non nella Nuova Gerusalemme.
Uh-huh.
Abramo invece va. Ed è Abramo che Dio va da Abramo e gli rivela il suo piano, tu lo puoi leggere questo in Genesi capitolo 18 e 19, e gli dice: guarda che io sto poi andare a giudicare Sodoma, e Abramo intercede per Lot.
Sì.
E allora, studiatelo da solo, è una lunga storia.
Però Lot era un giusto.
Lot era un giusto, era il nipote di Abramo, era un giusto, però una vergine senza olio, era una vergine stolta,
uh-huh.
Era un cristiano addormentato nel mondo, veramente addormentato. Sodoma stava per essere disintegrata, bruciata dal cielo, e Lot, ma neanche sapeva cosa stava per succedere. Un po' come molti credenti oggi sono seduti nelle chiese, sempre alleluia, alleluia, però non capiscono che sta venendo l'anticristo, la tribolazione, e distruggerà il cristianesimo mondiale, come dice in tante profezie, Apocalisse 13, 7, l'anticristo vincerà i santi. E poi invece vediamo Abramo, la vergine con olio, attiva, sveglia, profetica che era sempre un passo in avanti, Lot sempre un passo indietro. Abramo è un po' come Apocalisse 12, versi 6 e 14, la donna protetta nel deserto che il dragone, il diavolo non può distruggere. E Lot è un po' come i cristiani di verso 17, che saranno invece attaccati dal dragone e il capitolo dopo, Apocalisse 13, 7, distrutti. Capisci?
Però Lot non fu distrutto.
No, Lot è stata un'eccezione perché gli angeli hanno preso per la mano e trascinato fuori, sì. Però questa è un'eccezione. Però la cosa principale è stata per la fede di Abramo, che sì. Abramo ha quasi storto il braccio dietro a Dio, dice se ci sono 50 li salvi, sì, 45 sì, 40 sì, 30 sì. Per favore, io voglio insistere ancora, 20 li salvo, vabbè, risparmierò solo. Signore, se non ci sono 20, voi se ci sono 10 giusti? Se ci sono 10 giusti, ok, risparmierò solo. Cioè è stata la fede di Abramo, ma normalmente non è così. Il popolo ebreo in Germania è stato annientato, massima parte da Hitler. I cristiani in Russia, in Vietnam, in Cina, sono stati distrutti in quelle chiese ufficiali dove il comunismo ha preso il potere. Migliaia di cristiani martirizzati, uccisi, perché addormentati. Invece la prima chiesa, che è più preparata, più una strategia migliore, non è che andavano a costruire mausolei in ogni angolo di strada, no, loro si riunivano nelle case e l'anticristo, i romani, il diavolo, i persecutori non sapevano mai dove si riunivano, era difficilissimo catturarli. Certo li catturavano ogni tanto, li buttavano nelle arene, li uccidevano, ma la maggior parte sono sfuggiti, si nascondevano a catacombe di qui, nei boschi di là, a sufficienza che alla fine hanno conquistato il mondo. Invece le chiese di oggi hanno costruito questi mausolei religiosi, questi edifici nei centri delle città, cosa che per 300 anni la prima chiesa non ha mai avuto, edifici religiosi, si riunivano solo nelle case, come dice 1 Corinzi 16, 19, Romani 16, 5, eccetera. Amen.
Amen.
Gloria al Signore. Quindi prepariamoci alle persecuzioni che verrà, riempiamo le nostre lampade, i nostri cuori con l'olio che è la parola di Dio, l'obbedienza alla parola di Dio, seguire Gesù nei fatti e non nelle chiacchiere, portare frutti a Dio, come dice un buon capitolo da studiare bene, Giovanni 15, se un tralcio non porta frutto viene bruciato, che tralcio siamo noi? Portare frutto non è sedersi nelle sinagoghe, nelle chiese a cantare la domenica, sono anime salvate, e come lo sappiamo? Perché questo è l'esempio di Gesù Cristo, questo è l'esempio dei discepoli, così hanno fatto la prima chiesa per 300 anni, così che hanno vinto il mondo, evangelizzando. Perché anche i farisei dal sabato si riunivano in sinagoga a lodare Dio. Ma se tu non lodi Dio dando la salvezza di Cristo, la lode non è sufficiente. Non è sufficiente ripetere una piegherina per 2 o 3 ore ogni domenica se non dai la salvezza di Cristo ai perduti.
Amen, che quindi, Dio ci aiuti.
Come essere la sposa di Cristo? In un certo senso è la cosa più facile al mondo. Gesù ha detto, il mio giogo è facile e il mio carico è leggero. Matteo 11, 28. È l'amore per il mondo che ci separa dal Signore e che rende le cose difficili. Il diavolo cerca di rendere il più difficile possibile essere la sposa di Cristo e lo mette dietro a leggi religiose, a fai questo, fai quello, eccetera. Per essere la sposa di Cristo la cosa principale, la primaria, è amare il Signore, metterlo al primo posto. Uno può essere, per modo di dire, paralizzato ed essere la sposa di Cristo perché nel suo cuore Cristo è lì. Quindi,
amen.
È la cosa più facile al mondo essere la sposa. Poi le cose giuste, obbedire ai comandamenti, seguire il Signore, verrà automaticamente perché sarà lo Spirito Santo che compirà le opere attraverso di noi. È importante lavorare per il Signore, operare per il Signore, sudare per il Signore, eccetera. Però è ancora più importante di quello, meglio, un livello più superiore, ed essere un vaso. Un vaso, uno strumento attraverso il quale Dio opera, Spirito Santo opera ed usa la nostra carne, il nostro corpo come un veicolo, uno strumento. Lui opera, non siamo noi. E come diceva Paolo, non sono io ma è lo Spirito attraverso di me. Secondo Corinzi 12 credo che sia lì. La grazia di Dio è resa perfetta nella nostra debolezza. Quindi non siamo noi che lo facciamo ma è Cristo che lo fa. Filippesi 4,13 dice posso fare ogni cosa attraverso Cristo che mi fortifica. Dobbiamo entrare in quel livello che è Cristo che lo fa, non più noi. va bene? E la sua elettricità, tra virgolette, è la sua forza, è la sua potenza. E noi, l'unica cosa che dipende da noi è che la nostra scelta è amare il Signore, perché possiamo scegliere di non amarlo. Questa è la sola cosa che possiamo depositare sui piedi, offrirgli. Ma se siamo disposti a fare questo, ad amare il Signore con tutto il cuore, il resto verrà facile, il resto verrà da solo, e il Signore che lo farà. È come un rubinetto, una fontana che si apre, una fontana che si apre e l'acqua esce. La fontana non dà l'acqua, semplicemente si limita a non ostruirla. Se noi semplicemente ci abbandoniamo nelle mani del Signore, e vedremo che l'acqua dello Spirito Santo, della sua potenza, del suo amore, la sua evangelizzazione, il suo raggiungere i perduti, e l'ubbidire ai comandamenti, il seguire Cristo, essere un discepolo che lo segue tutti i giorni, non ce ne accorgeremo neanche, lo farà il Signore, verrà da solo, non ci servirà nessun sforzo e saremo la sposa di Cristo.
Amen.
Amen. Vedo un'immagine, c'è Marta e Maria, Maria seduta ai suoi piedi che lo ascolta, Marta che lavora indaffarata e critica, sgrida addirittura Gesù stesso, dice: ma maestro, un rimprovero a Gesù, perché non dici a mia sorella che mi dia una mano? Quella stava preparando da mangiare per Gesù, lo stava servendo, eccetera. E Gesù non dice: oh grazie, così mangiamo. No, non si preoccupa del suo cibo. Dice: oh Marta, Marta, ti affanni su tante cose, ma solo una cosa è necessaria. Maria ha scelto quella cosa, non gli sarà tolta. Ecco, noi dobbiamo essere tante Marie. Tante Marie. Okay? Io mi ricordo il passaggio di Maria, la madre di Gesù, che nella sua profezia dice: il mio cuore esulta in Dio mio Salvatore. Cioè Maria è grandissima, la madre di Gesù, ha bisogno di un Salvatore. Tutti abbiamo bisogno di un Salvatore, abbiamo bisogno di salvezza. Dobbiamo metterci ai piedi di Gesù, affascinati dal suo amore. Dio non ci benedice, non sceglie la sua sposa in base al metro, alla bilancia, quanto hai fatto per me, quanto hai portato oggi, quanto mi hai reso, questo nel mondo. No, come i lavoratori delle diverse ore, l'ultimo che ha lavorato solo un'ora ha ricevuto lo stesso salario di quello che ha lavorato tutta la giornata. Quindi non importa quante ore lavoriamo per il Signore, l'importante è che mettiamo tutto il nostro cuore. Mm. Un mendicante che condivide il suo pezzo di pane con l'altro mendicante ha condiviso tutto quello che aveva, possiede solo un pezzo di pane,
sì.
Lo condivide. Dà di più che un milionario in euro dà un milione di dollari di qua e di là e gli rimangono 10 milioni.
Mm-hmm. Amen.
Come ha detto Gesù, credo che sia Luca 21, la vedova che ha dato pochi spiccioli, Gesù dice: questa donna ha dato più degli altri, perché ha dato tutto quello che aveva. Una vedova, senza marito, una vedova che lavorava probabilmente nei campi a zappare per crescere un po' di verdura, se aveva un campo, marito morto. Quante vedove ci sono oggi, o vedovi, o fratelli in difficoltà nelle nostre chiese? E poi c'è il fratello che possiede due case, tre case, quattro case, e il fratello che paga l'affitto. Nella stessa chiesa, non stiamo parlando di mendicanti professionali da evitare, che una moneta possiamo dare anche a loro, niente di male. Date la moneta a quel drogato, perché per se si compra la droga, ditegli: Gesù Cristo ti ama. Se accompagni con la benedizione il nome di Cristo con una moneta, ti guarderà negli occhi e ti dirà grazie e si ricorderà del cristiano. E mentre si droga magari dirà: un cristiano oggi ho incontrato. Va bene?
Amen. Allora la sposa sono quelli cristiani che sono salvati, hanno le opere, però sono le opere che Cristo fa attraverso di noi.
La sposa sì, perché vedi, la sposa per meritarsi, virgolette, di sposarsi con Cristo, deve avere opere eccezionali, ma lei non può farle. E quindi cosa fa la sposa? Si arrende e dice: non posso, Signore, non posso fare niente, non posso depositare niente ai piedi della tua croce, tutto quello che faccio di buono è tuo Spirito Santo.
Sì.
E allora ti do questo, Signore, il mio cuore. La sposa è quella che si arrende e dice: Signore, fa di me quello che vuoi.
Amen.
Signore, se vuoi che viva o muoia, se vuoi che muoio come una martire, Signore, io non sono capace, però se mi dai il tuo Spirito Santo ci riesco, riuscirò a vivere e morire. Signore, io ho tanti soldi, se tu mi mostri che devo darli tutti via, come quel il giovane ricco che non l'ho fatto, in Matteo 19:16.
Sì.
Signore, io do tutti i miei soldi perché so che tu ti prenderai cura di me. Però attenzione, se facciamo come i falsi profeti, il Vangelo, la prosperità, portate i soldi nelle mie tasche, i soldi nella mia chiesa, perché poi Dio vi benedirà. Quello lì è un falso Vangelo. Mai dare soldi per ricevere indietro. Li dai un sacrificio sull'altare e li bruci. Li condividi con i poveri. Non è che dai, offri Dio un agnello così Dio te ne dà 10. Quello lì è. E non è un sacrificio, quello è un egoismo. Vai in una banca, investi e guadagni, se è quello che vuoi.
Amen.
Quindi la sposa è quella che per meritarsi, virgolette, meritarsi Cristo, deve fare cose che una persona umana non può fare. E allora è Cristo che deve farla.
Amen.
Quindi, e poi Dio non è che ti misura quante ore ha lavorato, quanti frutti ha portato, quanto denaro ha prodotto. Dio non misura così. Dio guarda il cuore. Ripeto, quella vedova che ha dato 2 spiccioli ha dato di più dei farisei che davano monete d'oro.
Sì.
Quindi cerchiamo di essere tutti come quella vedova. E poi, per grazia di Dio, Dio ci benedirà e non è che daremo sempre 2 spiccioli. E daremo molto di più. Non sto parlando di soldi, non mi fraintendete. E no, per favore non dovete darmi soldi, per l'amor di Dio. Non predico per soldi. Noi non sappiamo mai dove vengono qui le offerte. Un fratello si sveglia e ci manda un'offerta, un altro ci manda la decima. Deve essere Dio a parlare al loro cuore.
Amen.
Quindi quando parlo di soldi, voglio metterlo chiaro, non sto alludendo, date a me che Dio vi benedice. No, 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 assolutamente, il Vangelo è gratis. Dio mi libera di essere un mercenario che predica per quello. Quindi,
Amen.
Se voi siete una vedova che date 2 spiccioli, non darete 2 spiccioli per sempre. Ma presto Dio vi benedirà e avrete tutto necessario. Ma non parlo di spiccioli, sto parlando di dare a Dio il tempo, l'amore, e quello che possiamo dare. Capisce? Ma è lo Spirito Santo che deve farlo. Se cerchiamo di farlo noi, non ci riusciremo. Maria seduta ai piedi di Gesù. È meglio una Maria seduta ai piedi di Gesù per tutta la mattinata, e quando si alza Gesù gli dà un bacio sulla fronte e dice: Maria, Dio ti benedica, sei benedetta. Che non Marta che è in cucina con il grande cibo preparato, Gesù mangia e dice: sì, il cibo è buono, però sai, avrei preferito che ti sedevi ai miei piedi insieme a Maria e ascoltare, perché ora la cucina cosa ti ha insegnato, però se stavi ai miei piedi avresti imparato a scacciare il diavolo, a guarire gli infermi, a resuscitare i morti.
Amen.
Amen. Vi amiamo, fratelli.
Amen.
Gesù vi ama. Il Signore vi benedice, siete benedetti, siete amati, il Signore vuole usarvi per benedirvi, per la sua gloria, e non c'è più grande vittoria, non c'è più grande benedizione di essere usati dal Signore per la sua gloria. E questa è una cosa che noi non potremo mai fare, non potremo mai escogitare un modo di servire il Signore che lui sia soddisfatto, tranne che arrendersi e dire: Signore, usami come tu vuoi, vivere o morire. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie Gesù, amen.